L'Evangelo di Marco, capitolo 10. Ah, scusatemi, 11. Qui a questo punto nel Vangelo di Marco siamo alla settimana di Pasqua. Gesù sta per essere crocifisso. Di nuovo si trova nel Tempio. E sta per affrontare una serie di domande fatte dal Sinedrio. Perché loro non hanno accettato l'autorità di Gesù. E stanno cercando di intrappolarlo. Per avere motivi per crocifiggerlo. Vedremo le altre domande la prossima settimana. Ma qui vedremo stamattina soltanto la prima che riguarda la sua autorità. E non sapendolo, questi farisei, questi scribi, stanno adempendo profezia. Perché ogni ebreo, durante la settimana della Pasqua, doveva esaminare la pecora. Controllare l'agnello prima di offrirlo. Perché l'agnello doveva essere perfetto, senza macchia. E qui questi stanno cercando una macchia in Gesù, stanno cercando una colpa. Gesù che è l'agnello di Dio, che sta per essere offerto. E quindi questa opposizione proprio adempie la profezia. Alcuni di loro è vero che avevano accettato Gesù come Messia, avevano creduto in Lui. Ma la maggior parte dei leader religiosi avevano rigettato l'autorità di Gesù. Secondo loro non avevano autorizzato il suo ministero, per cui non vale. Secondo loro Gesù, il figlio del Signore, il Signore vivente, lui ha bisogno di essere autorizzato. Perché erano talmente presi nel loro orgoglio che erano accecati. Non lo riconoscevano come Signore, come figlio di Dio. E quindi vediamo la loro posizione in versetto 27. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui. E gli dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato codesta autorità per fare queste cose? Ora Matteo ci dice che lui stava insegnando nel Tempio. E ogni volta che Gesù apriva la bocca, qualcuno si arrabbiava tra di loro. Perché lui condannava la loro ipocrisia. Aveva appena purificato il Tempio, che abbiamo visto una settimana fa. E teniamo in mente che mentre faceva questo nessuno lo fermava. Immaginate un attimo che uno entra qui, comincia a rovesciare le sedie, tavole, cacciare via i mercanti che grazie a Dio non ci sono.
And they start pulling the chairs, the tables, they start taking out the sellers.
Lui col fuoco negli occhi lo faceva e nessuno, come si dice, dared, osava di fermarlo. Questo era una profezia che lui ha adempito.
And that was a prophecy that he was fulfilling.
Questo doveva essere un indizio per i leader religiosi. Andiamo in Malachia, capitolo 3, giriamo indietro due libri, passiamo a Matteo, l'ultimo libro del Vecchio Testamento. Qui lui profetizza che il Messia verrà al suo Tempio. Ecco, io mando il mio messaggero, capitolo 3, versetto 1. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio, l'agnello del patto in cui prendete piacere. Ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco d'affinatore, come la soda dei lavandi e lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento, purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento, perché possono offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia.
I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver.
Ora vediamo se lui doveva purificare il tempio, vuol dire che era sporco. La lode, l'adorazione del popolo di Dio non era pura. C'era corruzione nella loro religione. Ipocrisia. Non portavano offerte dal cuore a Dio. Il peggio era che quelli che Dio aveva posto per guidare il suo popolo erano corrotti. Invece di diventare una specie di ponte attraverso il quale la gente possa conoscere il Signore meglio, erano diventati un muro, bloccavano il popolo di Dio. Perché non cercavano di compiacere a Lui, ma cercavano di vivere per se stessi. E abusavano il loro privilegio. Piuttosto che ravvedersi a quello che avevano visto con Gesù, hanno cercato di pianificare la sua morte. Nonostante il suo avvertimento, nonostante la purificazione che aveva svolto nel Tempio, l'avevano ignorato completamente, perché la loro posizione era minacciata. Questa è una tragedia quando la lode diventa una cosa corrotta. Vediamo Gesù quanto lui era preso di zelo, si dice, Non è Gesù che molte volte viene dipinto nei film, no? Che era sempre, a volte viene dipinto come uno che è debole. È vero che lui era mansueto, che lui è mansueto. Ma mansuetudine non vuol dire debolezza. Quando si tratta della volontà del Padre, quando si tratta del popolo di Dio, lui non è debole. Lui è forte, un uomo in inglese, non so se si dice in italiano così. In inglese diciamo he was a man's man.
In English he was a man's man.
Che vuol dire era un uomo del uomo, cioè era tutto quello che raffigura un uomo maschile, un vero uomo.
So he was everything that represents a true man.
Probabilmente non era neanche magro.
It really wasn't even thin.
E mi dispiace di dirlo, ma probabilmente non aveva occhi azzurri. Essendo ebraico, probabilmente aveva la pelle olivastra. Come un palestino, un marocchino. Il naso che è così, i capelli scuri. Sembrava più meridionale. Forse pugliese o siciliano. Però era un uomo forte. Era un uomo che ogni uomo, secondo me, vorrebbe essere. Essendo falegname, no? Era forte. E nessuno osava di fermarlo. Immaginiamo il zelo che lui aveva con fuoco negli occhi. Perché quando uno sta tra la gente e il Signore, creando un blocco, Gesù se la prende. Perché Gesù è venuto per riconciliare l'uomo con Dio. Per togliere ogni cosa che sta tra l'uomo e Dio, incluso peccato. E anche religione falsa. Cercava di ristabilire la vera adorazione del Signore. Ora questo è interessante secondo me. Perché nella scrittura vediamo due lati di Gesù. La Bibbia dice che la parola di Dio, la parola scritta, è come una spada. Come si dice a doppio lame? Lame? Taglia così e taglia così. Proprio come il figlio di Dio, no? La parola di Dio nella carne. Una lame tagliava così, il leone. Del tribù di Giuda. L'altro lato tagliava così, l'agnello di Dio, gentile. Da una parte aveva, in una mano aveva una gentilezza che faceva sentire sicuro nella sua braccia un bambino. Dall'altra parte aveva una franchezza che faceva tremare gli uomini. Da una parte aveva una santità che compungeva i cuori dell'uomo. Dall'altra parte aveva una grazia che attirava i peggiori peccatori. Talmente tanto che loro lo invitavano a casa per cena. Non avevano mai invitato i farisei? Chi vorrebbe un fariseo a casa sua? A parte questo, i farisei non sarebbero andati. Perché? Perché erano troppo santi. Non mangerebbero con i peccatori. Non mangerebbero con te e con me. Perché noi siamo peccatori. Ma grazie a Dio, Gesù si chiama l'amico dei peccatori. Quindi vuol dire che noi, lui è il mio amico. Il tuo amico. Quindi questa santità, non so se si dice graziosità. C'è una parola così? Graciousness. È l'equilibrio che lui aveva, che attirava la gente. Cosa hai detto? Ah. Però allo stesso tempo compungeva. E questo faceva arrabbiare i leader religiosi perché loro non erano così. Loro avevano una santità falsa. Santità che invece di essere esempi del Signore, invece di voler glorificare il Signore, glorificavano se stessi. E vediamo adesso come loro sono minacciati. Vengono a difendere la loro posizione. Perché erano arrabbiati che la gente seguiva Gesù. I discepoli battezzavano più persone di Giovanni Battista. E questo ha attirato la loro attenzione. Gelosia, una cosa pericolosa. Quindi vediamo che loro sono venuti a lui, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Questi tre gruppi, diciamo, comprendono il Sinedrio, che era il consiglio che doveva guidare l'Israele, la nazione Israele. Però diventò una mafia ebraica. E non sto scherzando. I messaggeri di Dio, quando lui li mandava a profetizzare e chiamarli a ravvedimento, quando minacciava la loro posizione, il loro potere, li ammazzavano. Piuttosto che ricevere l'avvertimento e il messaggio, ammazzavano i messaggeri. Stanno per farlo di nuovo con Gesù. Poi, per capire chi sono queste persone, i capi dei sacerdoti erano quelli che rappresentavano la gente davanti a Dio, erano loro a portare i sacrifici all'altare, poi gli scribi, che erano coloro che trascrivevano la parola di Dio, il Vecchio Testamento, erano gli esperti nella legge di Dio. Erano quelli che insegnavano nel Tempio. E poi ci sono gli anziani, che erano 70 di loro nel Sinedrio. 70, sì. Digli che voglio una margherita con funghi. Però il problema era che gli anziani avevano imposto tradizioni che sostituivano la parola di Dio. Ti ricordi che magari un mese fa, due mesi fa, vedemmo Gesù riprovare questi anziani?
So,
E diceva, voi con le vostre tradizioni avete annullato la parola di Dio rendendola inefficace.
And he said, you, with your traditions, you've blotted out the law of God, making it inefficient.
E questo li ha fatto arrabbiare tantissimo.
And that made him really angry.
Erano compunti, sapevano che erano colpevoli. Però non volevano cambiare. Non volevano umiliarsi davanti al Signore. E il giorno in cui noi siamo così, siamo su una strada pericolosa. Quando noi non siamo disposti ad ascoltare quello che il Signore ci dice. E cerchiamo di resistere. Qui vediamo Gesù non è sorpreso qui. È prontissimo per loro. In capitolo 10, neanche 20 versetti fa, lui aveva avvisato i discepoli che questo sarebbe avvenuto. Che sarebbe stato tradito nelle mani dei scribi, dei farisei e sarebbe stato crocifisso. E quindi lui sa esattamente quello che è nel cuore loro, sa esattamente il motivo per questa domanda dell'autorità, e sta per fare una domanda a loro. Ora, questa domanda era per intrappolarlo, perché se lui avesse detto, io sono qui e faccio queste cose per l'autorità mia, avrebbero potuto scattarlo. Potuto rigettarlo. Come un matto, uno che fa per conto suo. Se avesse detto sono qui con l'autorità di Dio, allora per loro sarebbe stata blasfema. In ogni modo sarebbe stata occasione per eliminarlo, ed è questo che loro volevano. Perché volevano fare così? Perché Gesù non ci stava nel loro sistema religioso. Perché? Perché il sistema non corrispondeva alla verità di Dio. E quindi Gesù stava parlando contro la corruzione che c'era. E vi posso promettere che quando una religione non è fondata sulla parola di Dio, abbiamo problemi. È già diventato un fossile. L'immagine di qualcosa ma vuoto, non c'è niente, nessuna sostanza. E molte volte purtroppo io vedo l'autorità qui in Italia data alle tradizioni piuttosto che alla parola di Dio. Tante chiese. Tradizione va bene, va benissimo tradizione, non c'è problema con tradizione se non contraddice la parola di Dio. Se non corrisponde dobbiamo rigettarla. E questa è la grande sfida per la Chiesa evangelica in Italia. Perché la parola di Dio che taglia fa male. E se vogliamo far conoscere la parola di Dio vuol dire che contraddirà qualcuno e qualcosa. Però questo è quello che la parola di Dio fa. E noi siamo chiamati per vivere, a vivere per essa.
And we're called
E io non posso mai compromettere il messaggio suo. Quindi se un giorno offende qualcuno, mi dispiace, però è quello che devo fare. Perché non dobbiamo mettere la fiducia in un sistema religioso. La Chiesa protestante non può salvarti. La Chiesa cattolica romana non può salvarti. Soltanto Gesù può salvarti. Lui, il nome di Gesù è l'unico nome sotto i cieli per cui l'uomo deve essere salvato. Lui è l'unica via, l'unica verità, è l'unica vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Questo è molto assoluto. E vivendo in un giorno di relatività, l'assolutezza, si dice? Come si dice, Maria Grazia? L'assoluto disturba. Molti dicono, non c'è la verità, una verità assoluta. Tutto è relativo. Quindi quello che va bene per te forse non va bene per me. Quello che è giusto per te non è giusto per me. Chi può dire chi ha ragione? E qui mi piace giocare un po'. Quando mi dicono sta roba, dico dammi il tuo portafoglio. Se me lo danno, vado via. E quando lo vogliono indietro, io dico, aspetta, quello che va bene per me, va bene per me. Aspetta, ma non è giusto. Non puoi rubare il mio portafoglio. Ma chi sei tu a dirlo? Non c'è nessuna verità assoluta. Secondo te, io non ho sbagliato. Secondo quello che tu hai detto, io non ho sbagliato. Quindi fa capire molto velocemente, molto veloce, che anche se dicono che non c'è l'assoluto, loro vivono secondo un assoluto. E quindi Gesù è l'assoluta via, verità e vita. E questo è il Vangelo che predichiamo. Poi Gesù fa una domanda a loro per portarli a una conclusione nel loro cuore. Vediamo il versetto 29. E Gesù rispondendo disse loro, anch'io vi domanderò una cosa. Rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ora, questa era una cosa molto comune tra i rabbini. Loro insegnavano usando le domande, rispondevano alle domande con le domande. Ed è molto buono, vedi, perché ti fa pensare e tu arrivi alla conclusione da solo. Se uno è onesto con se stesso, lui arriverà alla verità. Purtroppo qui non lo sono, non sono onesti, però ci voleva questa domanda perché ci vuole un altro che è in grado di farci vedere quello che c'è in noi. E per far vedere quello che c'era in loro. E molte volte è così con noi.
And it's up to
Il Signore deve farci vedere quello che c'è nel cuore, perché noi non ne siamo coscienti. Come loro, molte volte noi siamo accecati ai difetti nostri. Il Signore per questo mi ha dato una moglie. Per aiutarmi a vedere quello che non va bene. Speravo che mi avrebbe aiutato un po' meno. Ma comunque, mi fa vedere quello che c'è. Perché non vediamo il proprio orgoglio, non vediamo l'arroganza che abbiamo in noi. E quindi Gesù fa questa domanda per fargli riflettere sul battesimo di Giovanni. Quello che loro avevano rigettato mesi fa, mesi prima. E quindi li porta al loro primo sbaglio. Infatti questo, prima di rivelare a loro un'altra verità, bisogna fargli capire che avevano già rigettato una verità. E questo è un principio per cui, secondo il quale il Signore lavora con noi, lavora in noi. Quando ci parla, se lo scartiamo, si dice, se non vogliamo obbedirlo, smettiamo di sentirlo, non riusciamo a sentirlo, non rivela nuova verità finché non facciamo quello che abbiamo già saputo. Purtroppo smettiamo di crescere. Perché è una cosa essere d'accordo con quello che sentiamo. Molte volte penso che siamo d'accordo con quello che sentiamo. Forse non sempre. Però è una cosa essere d'accordo con ciò, è un'altra cosa farla. Ed è qui che molte volte, anche come cristiani, sbagliamo. C'era un pastore che predicava lo stesso sermone settimana dopo settimana. E una domenica, non so se era un uomo o una donna, era venuta da lui e ha chiesto, cosa sta facendo?
E
stai predicando la stessa cosa ogni settimana. Quando smetterai di predicare questo sermone? E lui ha detto, quando cominci a farlo. No, è meglio fare un sermone che sentire mille sermoni. La parola di Dio non è per riempire la testa di conoscenza, ma per cambiare la vita. E molte volte scambiamo queste due cose pensando che avendo conoscenza siamo arrivati. Quindi lui parla di questo battesimo. Ora, che cosa è questo battesimo di Giovanni? Forse ti stai chiedendo. Che innanzitutto Giovanni fu chiamato e mandato da Dio per preparare la via del Signore. Questo era profetizzato in Isaia 40 e anche Malachia 3. E questo battesimo era una pubblica testimonianza del loro ravvedimento, quelli che si battezzavano. Loro proclamavano pubblicamente che si ravvedevano dalle loro opere morti, diciamo, religiose.
They publicly proclaimed that they repented of their dead works.
Ed era un tipo del battesimo che Gesù avrebbe commissato.
And it was a type of baptism that Jesus.
Si dice commissionato, come si dice? Yeah, commissioned. Ordinato, ok.
And it was a type of baptism that Jesus had commissioned.
Che ci allora porta al battesimo di Gesù. Che cos'è questo battesimo di Gesù? Lo vediamo nella commissione di Gesù in Matteo 28. Che ha mandato i discepoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo e battezzare facendo discepoli. Facevano discepoli e battezzavano loro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi Gesù ha comandato questo, era un comando che loro facessero e che i credenti seguissero. Però il battesimo segue ravvedimento. Tu puoi battezzarti, però se il tuo cuore non si era veduto, se tu non ti sei ravveduto davanti al Signore, non giova. Segue il ravvedimento. Dopo aver posto la fede in Gesù Cristo come Salvatore, come Signore, dopo essersi convertito, essere nato di nuovo, puoi battezzarti. Se no, se ti battezzi senza di queste cose, non conta, non ha valore. Perché il cuore deve essere presente nel farlo. Gesù ha detto, chi crede ed è battezzato, sarà salvato. Quindi fisicamente il battesimo è un'immersione in acqua che Giovanni faceva nel Giordano. Per me il battesimo è l'attività più bella che possiamo fare nella Chiesa. Sto pregando il Signore, manda qualcuno che vuole essere battezzato perché mi piace troppo. Perché è bellissimo, perché è una testimonianza pubblica di un cuore che vuole seguire il Signore per tutta la sua vita. E quindi è bellissimo. Come simbolo ci identifica con Cristo nella sua morte. E poi, cioè andando sotto l'acqua, è come essere sepolto, poi alzandosi dall'acqua, è come essere risorto dai morti. E quindi siamo identificati con Lui pubblicamente. Raffigura la fine della vecchia vita, che adesso è sepolto in acqua, e la nuova vita che viene fuori, alzandosi. Però il battesimo non produce la salvezza. È necessario il battesimo? Sì, perché Gesù l'ha comandato. È necessario per la salvezza? Certo che no. L'unica opera che ci vuole per essere salvata è quello che Gesù ha già compiuto sulla croce. E poi un giorno arriveremo anche a questo argomento. Però ci fa capire una cosa bella riguardo al nostro rapporto col Signore. nell'anno 200
dopo di Cristo,
c'era un greco che scrisse
queste parole, verbi italiani, mamma mia.
Ha scritto una ricetta per come fare i sottoceti.
Yes.
Come fare sottoceti? Veramente, e lui fa capire l'uso delle due parole diverse per battezzarsi. Batto,
no
greco, e battizzo. Due diverse cose. Quando metti in acqua brevemente il cetriolo, bollente naturalmente.
Questo, cetriolo?
No, quando metti il cetriolo nell'acqua bollente per prepararlo, non è un sottoceto ancora, è solo un cucumber.
Huh?
You call it gherkin?
Yeah.
Oh, that's right, a gherkin. You mean after it's pickled or before it's pickled? Anyway, la verdura senza niente si chiama cucumber in English.
Yes,
in America si chiama così. Avete visto, lei è dall'Inghilterra e la lingua non è l'unica cosa che ci separa.
He said that I'm from England and that language is not the only thing that separates.
Il cetriolo viene messo, immerso in acqua bollente. Questo è il batto. Poi viene battizzo, immerso in una composizione di aceto e di acqua e altre cose. E rimane lì. Non viene tolto finché non viene mangiato. Però lì subisce un cambiamento permanente. Questo è il battesimo che abbiamo in Cristo. Noi siamo batto, immerso in acqua per il battesimo. Quando io faccio, molte volte le tengo sotto finché le bolle non si fermano. Così assicuriamo che l'uomo vecchio è morto. Ma ovviamente siamo immersi in acqua, poi usciamo dall'acqua. Però rimaniamo in Cristo. È la fede che ci... attraverso la fede siamo battezzati in Cristo. È una cosa spirituale. E essendo in Lui subiamo questa esperienza. È una cosa che accade a noi perché abbiamo posto la fede in Lui. Quindi la domanda è: sei un cetriolo o sei un sottoceto? Forse sei stato immerso, però devi essere un sottoceto, devi essere in Cristo. Veramente è una cosa seria, è buffo sentirlo detto così, però è serio. Perché Paolo ci dice in 2 Corinzi che chi è in Cristo è una nuova creazione, una nuova creatura. Poi dice in Galati che non sono più io che vivo, ma Cristo è in me. Il vecchio uomo peccaminoso è morto. Adesso viviamo una nuova vita, come si dice, una vita in novità al Signore. Novità di vita, volevo dire. E quindi queste cose sono importanti. Il battesimo di Giovanni preparava il popolo per questo.
And John's baptism prepared the people for it.
Per quelli che sarebbero immersi in Cristo per fede, ponendo fede in Lui come Salvatore, il Messia che perdona, che lava, ci lava dai peccati. Però purtroppo vediamo la risposta dai leader religiosi, versetto 31 a 33. Ed essi ragionavano tra di loro, dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà, perché dunque non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, noi abbiamo paura del popolo, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò, rispondendo, dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù, rispondendo, disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose.
Among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why don't you believe him? But if we say from men, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I'm doing these things.
Ora, come mai Gesù non avrebbe risposto a loro?
So how come Jesus wouldn't answer them?
Lui è sempre disposto a rispondere a coloro che sono sinceri nella ricerca della verità. Conoscendo quello che era nel loro cuore, l'inganno, la trappola, e poi anche il fatto che loro non avrebbero comunque accettato la sua autorità, non risponde. Perché loro non cercavano la verità. Cercavano di intrappolarlo. E la cosa che fa paura è vedere come loro volevano compiacere alla folla. Erano come si chiamano? Camaleoni? Come? Camaleonti. Cambiavano. Quando stavano con queste persone erano così, quando stavano davanti agli altri erano così. Sarebbero stati buoni politici. Perché veramente non prendevano una posizione propria. Molte volte è in base a quello che piace agli altri. E questo è difficile per i cristiani politici, perché loro vogliono mantenere una posizione, bisogna pregare per loro. E poi sono molte volte sotto questa pressione di fare quello che il mondo vuole. Però questa era una trappola per Gesù, invece loro erano in un'altra trappola. Qual era? Qual era la loro trappola? Adesso ho perso il versetto in Proverbi che dice: la paura dell'uomo. Aspetta che vedo, penso che sia 29. Andiamo lì. Proverbi 29. Verse 25. Ecco, la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Quindi se vogliamo compiacere agli uomini, saremo sempre legati, sempre preoccupati di quello che gli altri pensano di noi, invece di preoccuparci di quello che il Signore pensa di noi. Infine è Lui che abbiamo a che fare. Vogliamo vivere per Lui, non per gli altri. Vogliamo essere... Oh, aspetta, ho dimenticato la parola per termostato si chiama? Vogliamo essere come termostati. Che regola la temperatura intorno a noi. Non, come si chiama?
Termometri.
Che cambia in base alla temperatura intorno a noi.
Amen.
Quindi il Signore attraverso di noi può avere un'influenza sugli altri intorno a noi, per la sua grazia. Non avere paura di prendere una posizione per Lui. Però fallo in amore. Fallo nella forza sua. Non tua. È Lui che lo deve fare attraverso di noi. Come Daniele. Che quando il re insisteva che tutto il suo impero si inginocchiasse davanti a lui. Davanti alla sua statua. Daniele non l'ha fatto. Ha preso una posizione. E cosa, dove lo ha portato? Nel forno. Il forno, the oven. Yeah. Nebuchadnezzar. Ok, well, it was a big oven. Però, cosa è successo? Il Signore si è glorificato attraverso di Lui. Ha usato questa situazione per raggiungere anche il re che ha visto il Dio di Daniele è vero, vivente. Perché Daniele ha preso una posizione. E loro hanno detto al re, anche se Dio non ci salva, non ci risparmia, noi non inginocchiamo davanti a te. Serviamo soltanto il Signore. Quindi chissà cosa il Signore possa fare attraverso di te. Fidati di Lui. Usa, come si dice, sfrutta le opportunità che ti porta. Però la domanda più importante è se noi siamo cetrioli o sottaceti. Conosci Gesù come tuo Salvatore e Signore? Sei diventato un suo figlio? Hai affidato la tua vita a Lui? Hai preso al cuore quello che ti ha detto? E hai obbedito a Lui? È Lui che vogliamo compiacere. L'opinione degli altri non importa. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua fedeltà. Signore, proteggici dall'orgoglio.